Signore e signori, buongiorno e ben ritrovati con i nostri consueti appuntamenti settimanali con i 3 Detector Caffè. Sono Gianluca Sidoti, fondatore di 3 Detector, e per chi magari arriva per la prima volta o ci ha iniziato a seguire da poco, in questi contenuti settimanali cerchiamo di fare il punto della situazione su quello che è successo la settimana precedente. Lo facciamo generalmente di lunedì proprio per andare ad analizzare i fatti più importanti, per avere una panoramica di quello che poi possiamo aspettarci la settimana successiva. Oggi parliamo di economia, non parliamo tanto di finanza, perché la settimana scorsa è stata appunto una settimana importante dal punto di vista macroeconomico. Sono stati pubblicati diversi dati importanti, sempre da un punto di vista appunto macroeconomico, e quindi è necessario fermarci un attimino e analizzare la situazione economica, ancora prima di vedere quella finanziaria, quindi andando a vedere i grafici, che cosa è successo, i ribassi che ci sono stati, l'alta volatilità che caratterizza che ha caratterizzato le ultime settimane, che probabilmente caratterizzerà anche le prossime, perché questo lo spieghiamo sempre anche all'interno dei nostri percorsi di formazione su Trade Detector Pro. È importante capire come funziona il denaro prima ancora di capire e di seguire le strategie di investimento che ci permettono poi di accumulare e far crescere il nostro patrimonio. Parliamo quindi di economia, come sempre, lo facciamo però dopo la sigla. A tra poco. Dunque, non dobbiamo tornare molto indietro per leggere dei report delle principali banche, società di investimento che proprio per quest'anno dicevano che sarebbe stato l'anno della recessione globale. Ovviamente parlo da un punto di vista economico, perché lo sapete, o mi auguro che lo sappiate, l'economia generalmente, anzi la finanza, anticipa l'economia. Lo scorso anno i mercati finanziari, tutte le varie asset class hanno perso valore, azioni, obbligazioni, e quindi era abbastanza prevedibile che quest'anno l'economia ne avesse poi risentito e viceversa i mercati finanziari avrebbero iniziato una vigorosa ripresa. Comunque il pessimismo che circolava lo scorso anno ha contagiato i mercati finanziari. Traders e investitori che avevano cominciato a posizionarsi proprio scontando uno scenario di rallentamento economico quest'anno. Scusatemi, ecco perché lo scorso anno le varie asset class hanno perso valore. Oggi, però, a distanza di qualche mese, i mercati ci stanno mostrando tutta un'altra storia, o perlomeno, almeno il primo trimestre di quest'anno è stato sicuramente un anno rialzista, perché i principali listini europei sono tornati vicini ai massimi del 2021. L'indice, il FTSE inglese, il FTSE 100, in realtà aveva già raggiunto i massimi ad inizio marzo, fine febbraio. Negli Stati Uniti, però, non siamo agli stessi livelli, anche se in realtà abbiamo visto comunque un rialzo, pensate, di oltre il 10% dai minimi di ottobre dello scorso anno. Quindi questo che cosa vuol dire? Che tutto è passato? Si è tanto sentito parlare, ne ho parlato anche io sui nostri canali, un po' ovunque, di come diversi indicatori, diversi sondaggi, diverse analisi indipendenti stessero segnando una recessione nel brevissimo periodo. Solo per citarne alcuna, la scorsa settimana abbiamo parlato della curva dei rendimenti, abbiamo anche accennato al Leading Economic Indicator. E infine, di recente pubblicazione, un sondaggio di una società, di un'associazione in realtà dei piccoli imprenditori americana, che è rappresentativa però del sentiment delle piccole imprese statunitensi che al minimo ormai, ormai da decenni. Potrebbe quindi essere un po' assurdo vedere il sentiment delle piccole imprese così in basso, mentre in realtà allo stesso tempo la disoccupazione negli Stati Uniti è al suo livello più basso da 50 anni, forse anche 60 a questa parte. Ecco, la disoccupazione è sicuramente un tassello mancante. Ne abbiamo parlato più e più volte del motivo per cui Jerome Powell sta alzando i tassi di interesse, perché più si alzano i tassi di interesse, più aumenta il costo del denaro e più probabilmente le aziende sono costrette a licenziare, aumentando la disoccupazione, le persone non hanno un lavoro e quindi spendono di meno e l'inflazione scende. Questa è un po' la concatenazione che porta alle decisioni di politica monetaria. Quindi, come vedete anche dall'indice, dalla slide che vi ho riportato, nella maggior parte dei casi la disoccupazione aumenta proprio quando la recessione era già in corso, perlomeno questo parliamo della storia. Però nelle ultime settimane le prospettive di crescita economica sono state riviste al rialzo, nonostante i ribassi di mercato e il fallimento anche di alcuni piccoli regionali istituti finanziari negli Stati Uniti, il caso Credit Suisse in Inghilterra, recentemente acquisita da UBS, quindi comunque a tutti gli effetti salvata, obbligata anzi al salvataggio da parte dello Stato elvetico, e di recente il crollo, meno 14%, proprio venerdì scorso, di Deutsche Bank a Francoforte. Ad ogni modo, negli Stati Uniti la Fed di Atlanta ad inizio di questo mese si aspettava che il PIL degli Stati Uniti sarebbe stato pari al 2,8% nel primo trimestre di quest'anno, in aumento, forte aumento, dello 0,7% rispetto alle previsioni di inizio anno, e lo vedete nella slide che vi ho riportato anche in questo caso, insomma, nella versione video di questo video podcast. Quindi di conseguenza gli investitori e mercati, in cui si rispecchiano un po' anche le proprie operazioni, hanno iniziato a prevedere uno scenario in cui sembrerebbe ormai scongiurato il rallentamento economico. Quello che segue, che vi ho riportato, può darci, secondo me, un'idea anche un po' più semplice di che scenario si aspetti il mercato in base a quali asset performeranno meglio o peggio. Questo attuale scenario che stiamo vivendo in questo momento, quindi di no landing per intenderci, di fatto esclude un'economia forte, un mercato del lavoro altrettanto forte e un'inflazione che non scompare. Mentre l'idea di non dover far atterrare questo aereo dell'aumento dei tassi di interesse sembra un po' a prima vista positiva, e questo implica anche un'inflazione in ripresa, tassi più alti che potrebbero mettere in difficoltà, se vogliamo, le azioni e il mercato del credito in generale. Se questo scenario quindi dovesse verificarsi, non ci sarebbe nessun motivo per cui la Federal Reserve dovrebbe abbassare i tassi e tantomeno smettere di ridurre la liquidità. Quindi ancora una volta il confronto, ad esempio, con gli anni 70 potrebbe rendere bene l'idea. Gli anni 70 negli Stati Uniti sono stati anni con inflazione molto molto alta e anche stabile e lunga nel corso del tempo. A quel tempo l'inflazione era stata più persistente del previsto e anche più difficile da far scomparire, e anche quando sembrava che si fosse placata, si è assistito a nuove impennate dei prezzi. Quindi, se invece di una vera e propria recessione gli Stati Uniti oggi sperimentassero una, chiamiamola, recessione a rotazione, in cui settori differenti magari rallentano in fasi differenti, nessuno naturalmente può dare una risposta, no, a questa domanda retorica. Quello che possiamo fare però è dare, come sempre, uno sguardo al passato. Vi ho riportato quest'ulteriore grafico che mostra come le azioni si sono comportate tra l'anno precedente e quello successivo alle ultime 10 recessioni tecniche, quindi con due trimestri negativi, che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Per Tenete presente che il National Bureau of Economic Research, cioè l'organizzazione che valuta se annunciare o meno una recessione, in realtà non cerca mai di prendere decisioni in tempo reale, quindi lo comunica sempre con un ampio ritardo. Spesso le recessioni vengono comunicate quando sono già in corso, perché naturalmente ci vuole un po' di tempo per accumulare delle prove definitive di un rallentamento economico. Quindi, ad ogni modo, in media l'indice S&P 500, lo vedete anche dal grafico, se non lo capite ve lo spiego io, magari ci state ascoltando in versione audio, l'S&P 500 in media ha perso il 4% l'anno precedente ad ogni recessione, mentre i primi 6 mesi dopo l'inizio di una recessione ha registrato comunque un'ulteriore perdita media del 5%. Ecco, un anno dopo l'inizio invece l'S&P era solo leggermente in calo, quindi aveva praticamente recuperato il 9% circa. Vi lascio con questo grafico proprio per aiutarvi anche a capire quello che stiamo vivendo in questo momento, insomma, perché anche in questo caso cercare di prevedere lo scenario economico è un esercizio molto difficile anche per chi lo fa di lavoro. Ricordatevi che quando leggiamo degli articoli o delle analisi dei Morgan Stanley di turno, di Bank of America, di Goldman Sachs, di BlackRock e via discorrendo, che ci dicono che questo sarà l'anno delle obbligazioni, per esempio, beh, lo fanno perché loro sono investment bank. Questo significa che stanno investendo in obbligazioni e quindi se consigliano a tutti i loro lettori, non solo ai loro clienti, di investire in obbligazioni, i loro portafogli naturalmente crescono e questo ovviamente facilita il lavoro di un investment bank. Quindi attenzione a quando leggiamo gli articoli, le analisi di chi ha dei chiari ed evidenti conflitti di interessi. Quindi al di là dell'impossibilità di stabilire e di prevedere che cosa succederà nel futuro, dobbiamo avere comunque una visione chiara di quelli che possono essere i diversi scenari che ci possono accadere, oltre ad essere pronti quindi ad affrontarli qualora si verificassero, che è un po' quello che facciamo da quando esiste il portafoglio Overperform, che nel corso degli anni abbiamo migliorato, abbiamo costantemente aggiunto nuovi servizi, nuovi portafogli all'interno di Overperform. Oggi pensate che Overperform come servizio include un portafoglio in azioni value, un portafoglio in azioni da dividendo, due portafogli lifetime validi per tutta la vita, uno in accumulazione e uno a distribuzione in ETF, e di recente è stato anche aggiunto il mio personale portafoglio di investimento, il portafoglio Sidoti in ETF, che è un portafoglio sicuramente più speculativo, ma che ha offerto finora dei rendimenti veramente eccezionali. Quindi questa tipologia di asset allocation, azioni ed ETF che consigliamo e raccomandiamo all'interno di Overperform ci permette di stare tranquilli e di dormire sonni tranquilli anche se per più di un anno, come è successo lo scorso anno, no? Lo scorso anno il portafoglio Overperform in generale ha perso virtualmente perché in realtà non chiudiamo un'operazione in negativo con Overperform da, penso, prima della pandemia. L'ultima operazione chiusa in negativa è stata nel 2020, nonostante il meno 30% dello scorso anno di mercato. Finora non abbiamo ancora mai chiuso un'operazione in negativo perché quando si analizzano i numeri, questa è una cosa che dico sempre, si analizzano i bilanci, si analizza l'economia, è veramente difficile commettere errori. Finora non sono stati fatti, ma naturalmente non sappiamo che cosa succederà in futuro. Comunque tutti i link ai nostri servizi, i nostri canali li trovate in descrizione. Grazie per l'attenzione. Noi ci vediamo come sempre tra qualche giorno con un nuovo episodio, un nuovo video podcast dei Trade Detector Caffè.